Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti e bentornati qui a Zibaldone, Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e questo è il nostro programma in italiano, non solo per italiani, in questa storica Radio Libera barcellonese. Tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20, ormai lo sapete, sui 91.4 FM a Barcellona, nell'area metropolitana barcellonese, e in streaming all over the world, da Trento a Tripoli, dal Kamchatka Timbuktu e financo nella Tierra del Fuego, sulla pagina web di Radio Contrabanda, www.contrabanda.com. Vi ricordo anche che ci trovate su Facebook, Zibaldone Radio Contrabanda, potete chattare con noi e dirci la vostra riguardo a quello di cui stiamo parlando qui in trasmissione. E poi anche vi ricordo il nostro blog zibaldone.contrabanda.org, lì trovate tutte le puntate degli ultimi 3 anni e mezzo in podcast. Oggi una puntata davvero ricchissima di invitati per questo 23 maggio, penultima puntata in diretta di Zibaldone, poi ve lo spiegherò meglio, ma come sempre cominciamo questo venerdì e queste 2 ore di Zibaldone con un po' di musica. Non è un pezzo italiano questo, vi spiegherò poi perché lo mando in onda. Loro sono un gruppo storico, Kid Congo and the Pink Money Bird, Killer Dealer, dal loro ultimo album.
Yeah.
siamo partiti forte questa volta, scusate, oggi un po' di stanchezza, devo dire la verità. Kid Congo and the Pink Money Bird, Killer Dealer, dal loro ultimissimo album uscito a fine 2013, Haunted Head. Perché ci risiamo sentiti? Perché il fine settimana scorso me ne sono stato a Torino e li ho visti in concerto, davvero un grande concerto per Kid Congo Power, il leader di questa band statunitense, lui uno dei musicisti nel passato di Nick Cave insieme ai Bad Seeds e poi anche insomma un membro degli Stooges, dei Cramps, veramente un'istituzione ancora in grandissima forma. E per continuare con la musica, nello stesso fine settimana torinese sono riuscito anche a vedere un altro gruppo mitico anglosassone, questa volta non vengono dagli Stati Uniti ma dall'Inghilterra. Dick Taylor nel 1963 aveva fondato insieme a Keith Richard e Mick Jagger i Rolling Stones, niente po' di meno che, però dopo insomma lui se ne andò via presto da quella band che prometteva, ma forse per lui non tanto, chissà qual è stata la ragione. E l'anno dopo, nel 1964, insieme a un'altra pandiglia di inglesi matti e simpatici, ha fondato i Pretty Thing, che proprio in questo 2014 sono arrivati ai 50 anni di carriera e hanno suonato a Torino in un altro locale, mentre Kid Congo ha suonato al Bla Bla, un bel locale di Gianluca Gozzi che ogni sera propone della gran bella musica. I Pretty Thing hanno suonato invece allo Spazio 211, un'altra bella realtà di Torino, una città tutta da scoprire. Dopo scopriremo anche, presenteremo l'album di un artista torinese davvero bravo, Davide Tosques, ma di questo ne parleremo dopo. Prima ci andiamo a sentire un pezzo storico dei Pretty Thing, che hanno suonato anche a Torino l'altra sera, dal loro album pluripremiato del 1970 Parachute. Ci andiamo a sentire questa canzone. Il titolo? Non ve lo dico, ascoltatevela.
Land against the night, but you say you feel alright.
ci dicono che i vecchi non fanno della gran musica, ma non solo nel 1970, perché quello di Torino della settimana scorsa dei Pretty Things è stato un grandissimo concerto. Ci siamo ascoltati Miss Fair Regrets da questo loro album del 1970, che adesso trovate anche tra l'altro ripubblicato con anche un secondo CD di singles, B-sides, bonus, re-recordings. Insomma, per gli appassionati ce ne sono di cose da scoprire. E tra l'altro un'altra cosa, i Kid Congo and the Pink Monkey Bird sono in tournée europea e dopo Torino gireranno per l'Europa e arriveranno anche a Barcellona all'inizio di giugno. Quindi attenzione, attenzione, attenzione a questa puntata, perché non solo di musica proveniente da Torino o di artisti che hanno suonato a Torino parleremo in queste due ore qui a Zibaldone. Ci saranno altre uscite provenienti dall'Italia, ma poi tante, tante altre cose. Avremo con noi un artista italiano che vive qui a Barcellona e che sta portando avanti un progetto agli inizi, ma davvero già molto interessante, che si chiama Cantagiro, quindi le canzoni italiane degli anni 60. Lui si chiama Claudio Battiloro, ci suonerà insieme alla band qualcosa anche qui in diretta negli studi di Radio Contrabbanda. E poi Lara Calò, artista andalusa attiva qui a Barcellona con un sacco di progetti anche di live painting. Poi torna a farci visita Francesco Luti con una news che uscirà a breve, un suo nuovo libro. E poi ci saranno le visite inaspettate o forse anche aspettate di Bruno, il comico serio. Il Banzo arriverà sicuramente in ritardo, ma arriverà. Samantha Cito, che ci parlerà di un suo nuovo documentario film che si proietterà in estreno in anteprima qui a Barcellona tra due giorni, questa domenica 25 maggio. E poi torna a farci visita anche il nostro caro amico Marco Barlocci del Teatro Stabile di Barcellona, e già che è qui ai nostri microfoni prontissimo, lo voglio già salutare. Bentornato Marco.
Ciao Steven, grazie di nuovo per averci accolto qui, sempre amichevole, sempre con nuove prospettive. Che ci racconti?
Ma io ho tante cose, ma insomma ho due ore. Invece voglio sapere da te le novità, perché non sei qui per caso solo per una visita di piacere, ma anche perché ci sono delle news interessanti che riguardano sì. Le tue attività teatrali.
Sì, allora andiamo in scena fra una settimana circa, sabato e domenica prossimi.
E ricordiamo anche proprio i giorni? Sabato e domenica sono i giorni?
Sono il 31 sabato maggio, alle 21 di sera,
e il 31
maggio e il 1 giugno invece alle 19.
E questa volta cosa proponete con il Teatro Stabile?
Allora, mandiamo in scena sei ragazze.
Addirittura, eh? Insomma, dici,
e un maschio.
Se due o tre sono poche, noi ne mettiamo di più, via.
Esageriamo. Esageriamo bene, come sempre. È perché sai che le cose normali non ci interessano, no? Allora dobbiamo sempre fare delle cose un po' strane.
Quindi sei ragazze, un maschietto.
Un maschietto, in realtà i maschietti sono due, però uno c'entra solo come narratore, insomma, quindi ha poco ruolo nella vicenda. E queste ragazze, con questo ragazzo, tu sai bene che cosa fanno in genere i ragazzi con le ragazze.
Ma guarda, io non lo so, sono un'anima pura e non so di queste cose. Di cosa
è vero,
tu stia parlando?
Solo di musica.
Esatto, dai, dici un po', dai, che sono sulle spine.
Allora, visto che ne abbiamo qui due di queste ragazze, io farei innanzitutto parlare loro. Ciao Marina, ciao Simona.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ben arrivate, per la prima volta vi abbiamo qui in trasmissione, è un piacere avervi qui.
Grazie.
E ci potrebbero l'una e l'altra raccontare qualche cosa del loro personaggio.
Ma se vuoi inizio io sono la toschina, e a parte del mio personaggio voglio dirvi anche che più che altro si tratta di amore, si tratta di storie di amore, di disamori, e come diceva il nostro caro amico De André, c'è chi l'amore lo fa per gioco, chi per professione, chi per passione, c'è anche chi in questo amore mette a volte una rabbia, e forse Tosca è un pochino più arrabbiata, una combattiva, è una partigiana, una rivoluzionaria, e lo dimostra tanto nella vita sociale come nella sua vita amorosa, e spesso appunto di questa rabbia che le entra dentro, che forse solo Mafalda può capire. Che ci dici, Mafalda?
Ciao a tutti, sono Mafalda. Dunque, come Tosca, anch'io sono una ragazza molto impulsiva, diciamo che vuole a tutti i costi avere Bob con sé, come tutte le altre ragazze. Però è anche una persona che comunque le piace la bella vita, le piace uscire dal paesino, no? Ed è importante non soltanto l'azione che ha lei e tutte le altre ragazze con Bob, ma anche la relazione che si instaura tra le stesse ragazze, in particolare poi con Tosca, insomma Mafalda è un po' una nemica amica, no? E si instaurano delle determinate relazioni molto interessanti, ecco, molto particolari.
Sì, devo dire la verità, abbiamo un po' martoriato il testo iniziale, perché a differenza di altre opere questa l'abbiamo tratta da un romanzo classico, Pratolini.
Ah beh, caspita, quale?
Le ragazze di San Frediano.
Ah beh, insomma, mica
male. Però dato
male,
che molte di loro presentano delle caratteristiche che noi vecchi delle strade del mondo abbiamo ritrovato in moltissime ragazze, ho voluto nella regia togliere tutte le connotazioni più prettamente storiche, quindi non è ufficialmente ambientata a Firenze, non è ambientato come romanzo nell'immediato dopoguerra, quindi non ci sono partigiani, non ci sono quindi connotazioni prettamente politiche. Diciamo che vale in ogni epoca e in ogni situazione, ogni volta che un uomo cerca di gestirsi sei ragazze diverse. Ti ricordi quella canzone?
10 ragazze per me.
10 ragazze per me.
Invece questo Bob ne gestisce 6.
Si è fermato a 6. Anche perché non gliel'hanno permesso in fondo.
È un bel lavoro comunque, mica da ridere, è un bel impegno. Ma ci hai prodotto anche della musica per accompagnare questa chiacchierata. Mandiamo in onda la prima canzone?
Sì, metti la prima canzone.
E dopo ci dici che cos'è, la sentiamo intanto. Eccola qui. Siamo sentiti una musica però che non è proprio italiana, un po' più balcanica,
no,
direi.
Allora, tu sai che io ho una particolare passione per un trio, il Rapsodia Trio, e allora sempre quando devo fare una base musicale vado a pescare da loro, no? E sempre mi rispondono positivamente.
Vabbè, insomma.
Allora, questo è un valzerino da cui abbiamo anche tratto un pochettino l'ispirazione per il titolo dell'opera, che forse prima non abbiamo detto.
Infatti ti volevo proprio chiedere,
allora,
qual è il titolo?
Il Baldo Valzer delle Belle. Ovviamente giochiamo un po' sulla B, tutte queste cose. Baldo Valzer Belle perché il protagonista maschile si chiama Bob. Quindi un po' anche per questo. Allora, un valzerino manouche.
Mi aspettavo, visto che insomma anche se è vero che hai detto che i riferimenti a Firenze li hai tolti, però un bobo, no? Un po' come il Bobo Rondelli, grande livornese.
Anche, ma anche Boboli, no?
Perché no, esattamente, i giardini di Boboli.
Ci possiamo mettere tutte le B che vogliamo, no? A me viene in mente BB, però vabbè.
Beh, anche quella, visto che parliamo di tante donne, insomma.
Tante donne, infatti.
Il titolo allora, lo ricordiamo, Il Baldo?
Il Baldo Valzer delle Belle.
Sabato.
È dato sabato
31 maggio.
31 maggio alle 21 e domenica, che è invece
il primo giugno
alle 19, in entrambi i casi alla Casa degli Italiani.
Passage Mendes Vigo
numero 8, mi pare.
Numero 8, comunque nelle Champs, vicino a Passeo dei Grassi,
sì,
insomma,
sì,
tutti
sì.
Gli italiani.
In giro ci sono locandine, lo trovate anche come al solito sulla nostra pagina di Facebook, Teatro Stabile Barcellona e queste cose.
Quindi la regia è tua, Marco Barlocci,
la regia
e
è
gli
mia,
attori
sì,
chi sono?
Mi hanno subito anche questa volta, mi hanno sopportato anche questa volta. Devo dire, voglio dire, che se quel poveretto si sopporta sei ragazze, insomma le sei ragazze...
Ma chi è questo
sopportare...
poveretto? Diciamolo. Chi è? Ragazze? Chi è l'attore, uomo?
Beh, Bob. che dire di Bob?
Ma come si chiama? Diciamolo.
Il nome è
certo.
Alessio.
Alessio Cessari?
Alessio Cessari,
ah, beh, anche
perfetto.
Un caro amico, quindi bene, insomma.
E poi diciamo anche gli altri.
Esattamente, sì. Questo infatti volevo sapere.
Allora, c'è la prima donna, chiamiamola così, che si chiama Alessandra Febo.
Molto bene.
Poi c'è Sara Caruso.
E siamo a due.
E siamo a due. Poi c'è Olivia Gerber.
E tre.
E tre. Poi c'è Simona Felici.
E quattro.
Poi c'è Marina Pastore.
5, last but not least, la sesta chi è?
È l'outsider, è una giovanissima, si chiama Mona Giordana.
Benissimo, quindi 6 ragazze e questo Bob che dovrà darsi da fare. Alessio, auguri, la regia di Marco Barlocci, il Baldo Valzer delle
Belle.
Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, alle 21 il sabato, alle 19 la domenica, la Casa degli Italiani di Barcellona.
Muy bien.
E per maggiori informazioni, web, Facebook del Teatro Stabile?
Teatro Stabile, allora la mail teatrostabilebcn@gmail.com oppure su Facebook, e comunque se digitate su Google Teatro Stabile usciamo noi, come si suol dire.
E allora andiamo anche a sentirci un'altra canzone che ci consigli, hai fatto proprio
sì,
bene.
Direi che è il motto di tutte loro.
La sentite già qui di fondo. Mina, ragazzi, in bocca al lupo per...
Grazie, buon pomeriggio.
E a presto. Marco, ci vediamo presto.
Ci vediamo presto.
Ecco, voilà qui.
Per tutto. Ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao.
Mina, ciao. È l'uomo per me, questo Bob, forse. Meravigliosa di quella che Roberto chiamava la tigre, di la tigressa forse, di Cremona, lei è Mina, e abbiamo già qui però in questa puntata davvero ricca di ospiti, di sorprese, le nostre seconde invitate di questa puntata del 23 maggio di Zibaldone. Loro sono qui per presentarci un progetto molto interessante che potrete vedere alla Casa Asia di Barcellona, Girona di Barcellona. Il patrocinio è quello della Casa Asia, un film proprio che è stato girato tra l'Asia e l'Europa. Quando questa domenica 25 maggio alle 20 è la prima, proprio l'estreno qui a Barcellona, abbiamo proprio con noi le due registe e creatrici di questo film, Samantha Cito e Simona Cocozza. Samantha e Simona, benvenute a Zibaldone.
Grazie per averci invitato e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Un piacere avervi qui, e soprattutto un progetto molto interessante, questo documentario, ricordiamo, The Barefoot Princess,
sì.
Tradotto all'italiano?
La principessa scalza. Siamo qui, come dicevi giustamente, un'anteprima che ci sarà domenica alle 8 nel cinema Girona di Barcellona. E il film è già stato presentato in Spagna al Festival di Granada Cines del Sur, dove è stata fatta un'anteprima mondiale, e qui è la prima volta adesso che usciamo invece al cinema. Siamo insomma molto contente di presentare questo lavoro, perché è un'autoproduzione, è una produzione indipendente, un documentario che ci è costato insomma molta fatica e molta passione.
Immagino, perché siete state, non è insomma una cosa che avete fatto nel giardino di casa, esatto, ma siete andate fino in Asia. Dove siete state esattamente?
Siamo state in Corea del Sud e in Giappone, lì siamo state 2 mesi, e poi anche in Francia 4-5 settimane. È stata insomma un'esperienza di vita importante, e poi anche professionalmente sicuramente ci ha fatto testare diverse opportunità che per la prima volta, quindi siamo davvero molto contenti.
Ma complimenti innanzitutto insomma per questo bel risultato. Mi auguro che ci siano molti italiani, non solo italiani, a vederlo domenica appunto ai Cinema Girone di Barcellona. Simona, una domanda: quanto ci avete messo per lavorare? Cioè quanto tempo vi ha portato via fare lavorare a questo film, dagli inizi fino proprio insomma quando avete messo la parola The End davvero sul lavoro?
Dalla parola The End dalla parola Iniziamo alla parola The End sono passati 3 anni, però la produzione e la realizzazione, diciamo il cuore della realizzazione, è durato circa 3 mesi, come diceva Samantha, durante le riprese appunto in Giappone, in Corea e in Francia. Però la protagonista di questo documentario, che si chiama Camelia, e facciamo una breve parentesi su chi è Camelia. Noi raccontiamo la storia di questa donna che è una giapponese di origine coreana che vive in Francia, ecco il motivo per cui noi siamo state spesso anche in Francia, ed è la prima donna ad aver portato la danza del ventre in Estremo Oriente. È una donna che danza da oltre 40 anni, che ha la bellezza di 64 anni ed ancora danza, illumina proprio la scena solo con la sua presenza. E noi l'abbiamo conosciuta, abbiamo fatto un primo lavoro con lei, un piccolo documentario, un ritratto che ha avuto un ottimo riscontro, ha vinto dei festival, ha girato molto, e da lì abbiamo incominciato a pensare di raccontare proprio la sua storia. Intanto lei ci ha conosciuto meglio, ha acquisito diciamo fiducia nei nostri confronti, e quindi abbiamo incominciato questo percorso insieme. Come dicevo, la realizzazione è stata molto lunga, questi 3 mesi proprio di riprese intensive, e poi un po' nel tempo abbiamo fatto altre riprese, e poi la post produzione ci ha dedicato anche quella molto tempo, proprio
immagino,
perché è autoprodotto.
Assolutamente. E Samantha, un viaggio alla ricerca di se stessi è questo film, questo documentario?
Sì, praticamente questa artista in occasione del suo 60° compleanno torna nei propri paesi di origine, ovvero il Giappone dove è nata e cresciuta, e la Corea del Sud, che è il luogo da cui proviene la sua famiglia, per diciamo un po' fare i conti col proprio passato, cioè riscoprire quelle ferite che l'hanno portata a lasciare appunto l'Asia. Quindi è un documentario che affronta dei temi importanti come emarginazione femminile e sociale, il razzismo. Sicuramente un lavoro introspettivo, che però viene arricchito ovviamente da immagini bellissime, non solo di danza ma anche di questi paesi che per noi sono esotici. Ci sono dei temi importanti, per esempio una delle location più importanti del film è l'isola di Jeju, che negli ultimi tempi è stata tristemente nota per il naufragio insomma che c'è stato, però noi abbiamo avuto l'occasione di andarci e di scoprire un po' la cultura matriarcale di lì. Quindi ci sono delle cose molto importanti legate alla cultura non solo nostra, diciamo italiana, che ci abbiamo messo sicuramente l'anima e la professionalità,
certo.
Poi c'è l'Asia, ed è per questo che Casa Asia ha organizzato l'evento in collaborazione con CineAsia. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti loro. E poi sicuramente ci abbiamo messo anche un po' di Mediterraneo in più, anche con la musica e con la Spagna, dove siamo usciti al festival per la prima volta e andiamo in sala adesso. Direi che si può parlare di un prodotto internazionale.
Benissimo, quindi ricordiamo, questa domenica 25 maggio alle 20 ci sarà il Cinema Girona di Barcellona, Calle Girona 175, nel mezzo delle Eixample, la presentazione, poi anche un colloquio del vostro documentario The Barefoot Princess. Ci sarete voi appunto, Samantha Cito e Simona Cocozza, regista di questo film documentario, e poi ci sarà anche la direttrice di cultura e esposizioni di Casa Asia, Menene Gras Balaguer. Quindi domenica 25 maggio, insomma, non perdetevi questa possibilità.
Vi aspettiamo.
Certo, assolutamente.
Correte numerosi.
Numerosissimi, saremo tutti lì. Quindi Samantha e Simona, grazie di essere passate qui in radio.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
E in bocca al lupo.
Buonasera.
Grazie.
Va bene, continuiamo intanto con il programma e con un po' di musica prima dei prossimi ospiti, dopo anche quest'altra presentazione. Abbiamo cominciato con il teatro, con il documentario, con il cinema, e prima di passare alla musica andiamo proprio a sentirci una canzone che ci viene direttamente dall'Italia, in questo caso dalla Sardegna, un album di un paio d'anni fa che però mi ha mandato proprio questa settimana Claudia Crabuzza, che ha collaborato anche con Caterina Angela Fadda, tantissimi progetti in attivo, e uno è proprio questo, Kiki Meka, e andiamo a sentirci una canzone che si chiama La mia città.
Giovane donna sdraiata sul mare, dipinta nel blu, ha negli occhi uno sguardo di vecchi lampioni, e si sente più bella che mai. La mia città è una femmina accesa in cerca di amanti, e quante ne ha perso e quanto ha promesso senza mantenere. Si è presa gli artisti, quelli più buoni, e gente vestita di strada, e gente che non torna più. La mia città è una femmina presa, non sente nemmeno il male che fa, a vendersi il culo al metro quadro, a vendersi il cielo alle
un altro pezzo che ci arriva dall'Italia, niente male questo pezzo dei Kiki Meca, un nome particolare, direttamente dalla Sardegna, la mia città. Ringraziamo Claudia Crabuzza che ce l'ha mandato. Ma a proposito di musica, a proposito di questa puntata ricca di ospiti, passiamo appunto dal teatro al cinema documentario e adesso passiamo alla musica davvero, ma non solo alla musica che vi proponiamo, diciamo così, in CD, nei dischi, nelle presentazioni di nuovi album, ma anche musica dal vivo. Prima però di presentarvi Claudio Battilore e questo progetto che si chiama Cantagiro, vi faccio sentire una canzone. Vediamo se la conoscete. Avete riconosciuta o no questo pezzo? Perché se no, insomma, ce lo facciamo dire direttamente da Claudio Battiloro. Ciao Claudio, benvenuto a Zibaldone.
Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti. Io sono Claudio Battiloro, La banda si chiama Cantagiro e il pezzo è un pezzo di Johnny Dorelli che si chiama Arriva la bomba.
È un pezzo storico questo,
è pezzo del 67 se non mi sbaglio.
E qui un po' sta anche questo progetto, questa idea, Cantagiro. Cantagiro perché? Per recuperare la musica italiana degli anni 60?
Esattamente, esattamente. Ricordo un po' di quell'epoca, degli anni 60, del Cantagiro, dell'esistenza di questi gruppi che prima funzionava un po' da come da jukebox, no? Suonavano le band, la gente ballava, questa era la cosa simpatica, non esistevano quasi i DJ.
Esistevano le balere, insomma, dove la gente andava a ballare a divertirsi il sabato sera, no? Come quella bandiera gialla di Gianni Pettenati, no? Che ricordava un po'. Anche questa la fate?
Esatto, no, questa ancora no, ancora non ci arriviamo, ma magari ci penseremo.
E questo progetto quando è nato, Claudio? Tu sei italiano, vivi qui da qualche tempo a Barcellona?
Io sono italiano, vivo a Barcellona da 5 anni ormai. E il progetto è un progetto giovane, nasce più o meno da 6 mesi. Ho avuto la fortuna di incontrare questi musicisti straordinari, Pasto Martí, Héctor Martí.
E infatti approfittiamo, bueno, passiamo al castellano per presentarlo, sia che stanno aquí contigo.
Perfetto.
Armados, tú estás de armado de guitarra clásica, digamos en este caso unplugged, la tocamos
sí,
acústica.
Sí, sí, aunque no soy un...
Y luego hay a la guitarra eléctrica Héctor Martín. Héctor, bienvenido. Y Josep Martí al bajo. Bienvenido también, Josep.
Hola.
Vai, torniamo un attimino all'italiano, perché prima di sentire, volevo sentire un qualche pezzo live, volevo proprio conoscere un po' di più, come ti è venuta questa idea? Perché recuperare questa musica? Cos'è stato lo stimolo che hai avuto per dire sì, mettiamo in piedi una banda e riproponiamo quei pezzi che ormai hanno 40-50 anni, che però forse fanno ballare ancora?
Certo, l'idea è questa, è sempre stata una passione ormai che ho da diversi anni. Io nasco come percussionista batterista, ho sempre suonato un po' la chitarra, un po' cantato, ma non mi sono mai, come dire, proposto, no, al pubblico. Adesso da qualche anno, insomma, mi sono messo un po' sotto e volevo mettere su questa banda di musica italiana, perché poi lo faccio soprattutto per passione, perché mi piace davvero, quindi non è un...
Vi divertite a suonare questi
pezzi. Esattamente. E poi vivere a Barcellona con una quantità tale di italiani mi ha fatto pensare che magari potesse funzionare in qualche modo un progetto del genere.
E il primo pezzo che hai provato, che hai pensato, beh, cominciamo con questo, qual è stato?
È stato Vagabondo, è un pezzo di Nicola Di Bari degli anni 60, è un pezzo a me che piace molto e quindi ho cominciato...
Uscì tra l'altro anche, Claudio, la versione in spagnolo, che tra l'altro in Latino America Nicola Di Bari è ancora un...
Famosissima.
Trotamundo, no? Se non ricordo male.
Esattamente, sì.
Con quella voce
sì.
Di Nicola Di Bari un po' rotta quasi, no?
Esatto.
Vabbè, un pezzo tra l'altro quello davvero bello, eh?
Noi cerchiamo di avvicinarci almeno un po'.
Lo suonate anche dal vivo quel pezzo?
Lo suoniamo anche dal vivo, certo.
Ma anche qui oggi in radio?
Possiamo provarci.
Che ne dite?
Per me va benissimo.
Allora andiamo con questa cover di Vagabondo o Trotamundo, per chi magari ci ascolta dalla Spagna, così lo ricorda un po' magari di più e collega subito la canzone. La canzone originale, appunto, l'abbiamo appena detto, era di Nicola Di Bari, e invece qui la sentiamo nella voce, nelle corde dei Cantagiro. Claudio Battiloro, Héctor Martina e Giuseppe Martì. Ragazzi, i microfoni di Zibaldone sono tutti vostri.
Quando la gente dorme, scendo giù. Maglione sulle spalle nella notte blu. Nel cuore una chitarra, nella mente cose strane. E sul mio volto ingenuità, vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà, ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà, da solo. Vagabondo, strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, sai fermare la mia corsa. Negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando.
Giro qui a Zibaldone con un pezzo di Nicola Di Bari, Vagabondo. Claudio, un pezzo che forse hai cominciato con questo è anche un po' tuo. Mi raccontavi prima del tuo vagabondare musicale tra l'Italia e la Germania, adesso la Spagna. Lo senti tu questo pezzo?
Ma un pochino, dai, un pochino sì.
Hai venduto le tue scarpe?
Cioè, per ora no, per ora no, magari chissà
più avanti, chi lo sa. Beh, il progetto è molto bello e entre otras cosas, además de los músicos que tenemos aquí, hay otro que habéis escuchado al bajo, es decir, Josep Martí. Josep, tú además habías colaborado ya, estás, creo que sigues colaborando con otro proyecto de música italiana del pasado, ¿no? Que ha nacido aquí en Barcelona, que ha pasado también por estos micrófonos aquí en Contrabanda, que es el de los Carosones con Nino Milone.
Sí, sí, sí.
El proyecto sigue, ¿no?
Sí, tan. Ahora tenemos en verano, hay unos cuantos conciertos. Sí, sí.
Por cierto, tú ya te conoces todos los temas de la música italiana de los años 50
sí,
y 60.
Y tan.
Sí, sí, un montón.
Me ha sorprendido
bueno,
mucho.
Sí.
Claudio, ¿siete solo voi tre in Cantagiro o siete di più?
No, hay un batería también que se llama Roger Seraimo, que saludamos, pero hoy por problemas, digamos, técnicos no ha podido venir. Y nada, entonces somos cuatro, sería un batería, dos guitarras y un bajo. Y...
In questa versione acustica siete qua in tre e ci state proponendo una piccola live session molto molto bella. Claudio, avete cominciato da poco, il progetto è nato, avete già registrato qualche pezzo, mi dicevi che magari insomma ci sarà un EP a breve e anche vari concerti a breve.
Sì, abbiamo registrato per ora 5 brani e ci sarà un concerto il 21 di giugno, perdonami.
Che è il giorno della musica, se non sbaglio, la festa della musica,
esattamente,
è vero?
Esattamente, suoneremo nell'Espai Mallorca.
qui a Barcellona.
Qui a Barcellona, e sarà per la sera verso le 9, 9 e mezza. Quindi,
quindi insomma, è una buona occasione per vedere per la prima volta dal vivo Cantagiro qui a Barcellona.
Per la prima volta, abbiamo già fatto qualcosina, ma in formazione ridotta, diciamo in duo, in trio, cose piccoline. Adesso insomma andremo con tutta la, la banda e insomma sarà.
E che altre canzoni ci sono? Oltre appunto abbiamo sentito Johnny Dorelli in apertura in questa versione registrata, poi qui dal vivo Nicola Di Bari, e poi che altro avete in programma?
Abbiamo in programma dei pezzi come da Nicola Di, Gianni Morandi, abbiamo dei pezzi di Celentano, abbiamo qualcosa insomma vari...
Lucio Battisti, ricordo
Lucio
ne
Battisti,
parlavamo prima
Lucio anche. Battisti per esempio, Eppur mi sono scordato di te, questa è una versione che noi facciamo che piace molto al nostro bassista Pasto.
È un pezzo tra l'altro meraviglioso quello,
è un pezzo
eh?
Carino sì, fatto, un... Beh, certo, quello è un pezzo magari che è suonato con tutta la band, con la batteria, insomma, perché lo facciamo abbastanza, un pezzo abbastanza funkettone, abbastanza
certo,
abbastanza duro. E altrimenti abbiamo, le cose che abbiamo registrato, c'era un altro pezzo di Battisti molto bello che è La Fossa dei Leoni,
certo.
Abbiamo riproposto questo pezzo,
Il Nostro Caro Angelo,
del
certo.
76, e in versione reggae, insomma un po' diversa,
ma avete un po' riadattato un po' questi pezzi?
Ma sì, perché rifare già le versioni è già metterti in un campo abbastanza complicato, rifarle identiche secondo me non avrebbe molto senso, e invece riadattarle un attimino, dargli almeno una nostra impronta,
un tocco un po' diverso, no?
Secondo
un,
me
un po' più originale,
secondo me più interessante,
assolutamente sì. Secondo pezzo live, che cosa ci proponete?
Possiamo proporre un della pioggia di Gianni Morandi per esempio,
pezzo dei Turtles musicalmente,
dei
poi
Turtles,
in Italia poi insomma
adattato da, dal grande Gianni Morandi.
E quindi ragazzi, quando volete qui su Zibaldone Radio Contrabbanda abbiamo Cantagiro, Scende la pioggia in una versione nuovissima.
Nel tuo letto caldo, io per le strade al freddo, ma non è questo che mi fa triste. Qui fuori dai tuoi sogni, l'amore sta morendo, ognuno pensa solo a se stesso. Scende la pioggia, ma che fa? Crolla il mondo intorno a me, per amore sto morendo. Amo la vita più che mai, appartiene solo a me, voglio viverla per questo. E basta con i sogni, ora sei tu che dormi, ora il dolore io lo conosco. Quello che mi dispiace è quel che imparo adesso, ognuno pensa solo a se stesso. Pioggia, ma che fa? Crolla il mondo intorno a me, per amore sto morendo. Amo la vita più che mai, appartiene solo a me, voglio viverla per questo. Thank you.
Scende la pioggia, canta giro qui a Zibaldone con Claudio Battiloro, Hector Martini, Giuseppe Martì. Giuseppe, ya que te conoces ya bastante la verdad de música italiana, de las canciones que estáis tocando con el con este nuevo proyecto con Claudio, ¿cuál es la canción que más te gusta, la verdad?
La de Pur no scordato di te, dal...
Di Battisti.
Esta es muy buena. Después también me gusta mucho la versión que hacemos de original de Neil Diamond, que ya también había dicho Johnny Cash.
Se perdo anche te. Exacto. De, siempre de Gianni Morandi.
Sí.
Muy ¿Anche quella ce l'avete già pronta?
Quella ce l'abbiamo prontissima.
Ah, esta bellissimo. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más?
Después, me gusta mucho de Celentano. Ahora estamos preparando una Valutation, ¿sabes?
Ah, es Valutation.
Estamos en ello. Oh,
muy buena esta,
bueno,
¿no?
Además, sí, sí. En estos tiempos de crisis financiera...
Sí, es una... muy al rey, ¿no? Celentano queda muy bien, ¿no? Valutation. Valutation. Sí.
Cambian i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi van giù. Valutation. Valutation.
Vabbè, insomma, così un piccolo
assaggino.
L'unica differenza vera, diciamo, da quel periodo, la unica differenza verdadera, chicos, es que en esa época se podía devaluar una moneda. Ahora
ya no,
ni en España ni en Italia se puede devaluar nada, digamos.
Verdad, verdad. No, no. Hay que adaptar un poco la letra también.
No, però io credo che vada bene anche così, ci sta, ci sta. E poi dopo Celentano abbiamo detto Battisti, ma cos'è? Abbiamo tempo per un'altra canzone qui live. Quale potrebbe essere?
Guarda, potremmo provare anche questo pezzo che piace molto al nostro bassista Pasto, che è Pur mi sono scordato di te. Facciamo una versione acustica, ci possiamo provare, o altrimenti La fossa del leone, non so, decide, potete anche scegliere voi dalla redazione.
Eppure mi sono scordato di te, Pasto, come
sì,
lo vesse.
Se poi Battisti va a ver.
Yeah. Sì? Sì. E allora eccolo qui, un pezzo di Battisti della prima epoca, un pezzo meraviglioso.
Ci proviamo.
Suonato poi anche dalla Formula 3, invece qui a Zibaldone lo abbiamo nella versione del Cantagiro.
Sì.
Claudio, quando vuoi i microfoni sono tutti pronti per voi.
Eppur mi sono scordato di te, come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è, lei era bella però. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Ma che disperazione nasce da una distrazione. Era un gioco, non era un fuoco. Non piangere salame dai capelli verde rame. È solo un gioco e non un fuoco. Lo sai che t'amo, io ti amo veramente. Eppur mi sono scordato di te. Non le ho detto di no. Una ragione vera non c'è. Lei era bella però. Un tuffo dove l'acqua è più blu. Niente di più. Ma che disperazione nasce da una distrazione. Era un gioco e non un fuoco. Non piangere salame dai capelli verde rame. È solo un gioco e non un fuoco. Lo sai che t'amo, io ti amo veramente.
La chiudiamo qui.
La chiudiamo qui.
È vera, dura andare su con la voce lì,
era abbastanza dura, ma soprattutto senza batteria. E diciamo
questa hai ragione.
Io mi sono salvato in calcio.
L'avresti dovuta fare tutta a cappella. Non era proprio facile, eh? È vero, Claudio. Ragazzi, bellissimo questa piccola live session qui. Davvero
grazie
di essere stati qui a Zibaldone. Ricordiamo però un paio di cose prima di salutarci.
Certo.
Innanzitutto, il primo concerto con tutta la band al completo, che sarà tra un mese esattamente.
Esattamente il 21 giugno, esattamente.
All'Espai Mallorca di Barcellona.
In
serata alle 9?
In serata alle 9, 9 e mezzo ci inizieremo. Ci sarà una bella festa nella piazza lì, insomma, ci saranno parecchi eventi e in più ci saremo noi la sera. Sarà abbastanza.
Ecco, la vostra musica ci sarà da divertirsi, senza ombra di dubbio.
Speriamo.
E poi Facebook, pagine web dove trovare maggiori informazioni.
Facebook, Cantagiro direttamente. Si chiama solo Cantagiro, non il Cantagiro, ma soltanto Cantagiro.
Senza articoli, senza nulla davanti.
Articolo, senza nulla.
E lì vi si trova.
E lì ci si trova.
E quindi poi insomma anche lì poi informerete di questo concerto e di altri concerti.
Sì.
E poi magari vedremo se prima o dopo l'estate uscirà un EP, un album, chi lo sa. Ci terrai al corrente?
Assolutamente sì.
Allora, chicos, muchas gracias, Héctor. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Giuseppe. Giuseppe Martí al bajo, Héctor Martín, guitarra eléctrica. Claudio Battiloro, guitarra acustica y voz.
Grazie mille, grazie a tutti. Buona serata, grazie.
Buona, in bocca al lupo con questo progetto e a prestissimo. E noi intanto qui a Zibaldone continuiamo con un po' di musica e andiamo dal passato, andiamo proprio a un pezzo appena uscito. Lui ha un nome stranissimo. Il titolo della canzone è Siamo qui, sentiamocelo e poi vi dico lui chi è.
Di distrazione, sono qui con Beppe Grillo nella libreria qui, in una libreria di Barcellona. Sono Bruno, sono il suo affezionatissimo comico, quello che le ha salvato la carriera, diciamocelo chiaramente. Signor Forti, senza il Bruno Show il signor Contrabbanda l'avrebbe fatto chiudere, l'avrebbe cacciato. Meno male che c'è Bruno, il suo affezionatissimo. Signor Forti, sto qui con Beppe Grillo che vi comunico che sta facendo una cosa strana. Sta in una libreria qui, coprendo con altri libri tutti i libri di Bruno Vespa e copre anche il peso della nazione. Li sta coprendo, perché dice che bisogna coprire i libri che fanno danni. Non si preoccupi, perché ci sono io, che quando se ne va li scopro. Scopro quelli di Vespa.
Allora, la prima cosa da fare è prese un Emanuele Severino,
Grillo,
mi sembra.
Sono in linea col signor Forti, posso dire qualcosa da parte sua? Sì? Cosa posso dire?
Ecco,
non mi ha impegnato, sta coprendo tutto. Prima mi ha detto vaffanculo, però non ho... signor Forti, si è fatto la selfie a mattutina? Mi raccomando, mai più di una selfie al giorno, altrimenti Gesù si dispiace. A proposito di Gesù, le suore all'orfanatrofio ci raccontavano che Gesù si sbagliava sempre a entrare nel bagno. Andava in quello delle donne perché c'era scritto Signore. questo è bello. Gli apporti, nella vita bisogna aspettare la persona giusta, ma intanto ci divertiamo con quella sbagliata. Signor Porti, ci sta un amico mio che si chiama Attila ed è molto educato. Prima di entrare dice sempre c'è nessuno. questa me la diceva sempre Gerardo Ariano, il mio compagno di banco delle medie. E prima gliela diceva il suo compagno di banco di padre di suo padre. Signor Porti, meno male che ho chiamato, sennò altrimenti mi avrebbe detto vada via. Signor Porti, ora devo mettere il cellulare in modalità aerea. Prima l'ho messo, l'ho lanciato, ma non volava. Ora riprovo.
E vabbè, io veramente sono praticamente senza parole. Banzo, ben arrivato in trasmissione, ergonomico come sempre. Dimmi una delle tue frasi secche dopo aver ascoltato questo intervento di Bruno.
Meglio tardi che mai, scusate se sono arrivato a quest'ora, ma ero impegnato a espletare la funzione del voto alle elezioni europee.
Ah, come ci ha ricordato anche Bruno, esattamente.
E su Bruno cos'altro posso dire se non che questa volta sembrava non crederci nemmeno lui.
Era veramente un fanfarone peggio del solito, perché poi diceva questo è bello oppure questa me l'ha detta, se si rendeva conto di aver detto una fandonia, una cosa ridicola.
Abbiamo comunque queste presenze inquietanti sullo sfondo, insetti che provengono dal primo canale della TV italiana si sono resi protagonisti di un evento pluricommentato che ci tengo a precisare io non ho guardato perché avevo altre cose da fare, tipo prepararmi la cena per esempio.
Beh, credo che hai fatto molto bene, Banzo. E Banzo, ci fai compagnia in quest'ora che rimane di Zibaldone. Vi ricordo che state ascoltando Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona e anche in streaming all over the world, www.contrabbanda.org. Vi ricordo anche il nostro blog dove trovate tutte le puntate in podcast, zibaldone.contrabbanda.org. Ci andiamo a sentire una canzone Banzo di un gruppo.
Volevo scusarmi con gli ascoltatori in anticipo, per caso si sentissero dei rumori fuori campo fino a fine trasmissione. Trasmissione sono io che ho la tosse, tenevo a precisarlo.
Potevi fare a meno di averla, no? Per la diretta.
Esattamente. Però non ce l'ho fatta purtroppo, ma riprendiamo il filo della musica.
Sì, riprendiamo proprio il filo della musica prima di presentarvi la prossima ospite di quest'oggi. Lei è un'artista andalusa, è da un anno e mezzo più o meno qui a Barcellona, ha tanti progetti da raccontarci, ma prima di presentarvela andiamo a sentirci una canzone. Loro saranno qui a Barcellona proprio la prossima settimana nell'ambito del Primavera Sound, l'edizione del 2014, li abbiamo già intervistati, C più C uguale Maxi Gross. Andiamo a sentirci questa canzone che si chiama L'attesa di Michael e vediamo se la prossima settimana riusciamo a portarli proprio qui in radio.
Così almeno si allontana da lei con le mani tamburella, sognando la sua bella, che per ora sembra di lì la distanza può fare bene, ma io non so se stare insieme con te. La proposta si fa, rimaniamo solo amici e senza toglierci i vestiti. Allontana da lei con le mani tamburella, sognando la sua bella, che per ora sembra di lì la distanza può fare bene, ma io non so se stare insieme con te. La proposta si fa, rimaniamo solo amici e senza togliersi i vestiti. Niente, aiuta poco e
presenza di qualche stella, d'estate lo fa stare a terra, da solo con qualche roccia fino quando s'addormenta, per poi svegliarsi con la menta.
L'attesa di Michael, loro sono i C più C uguale Maxi Grosso, un nome stranissimo, ma sono davvero bravi, cantano soprattutto in inglese, ma noi ci siamo sentiti questa canzone in italiano, L'attesa di Michael. Saranno qui la prossima settimana, mi auguro, anche a Zibaldone, insieme ai Junk Food, un'altra delle band italiane che parteciperanno in questa edizione del 2014 del Primavera Sound, e poi appunto al Primavera Sound in varie occasioni, in vari momenti. Guardatevi il programma online, perché anche i C più C uguale Maxi Grosso non suonano solo in un'occasione, ma in varie, anche concerti gratuiti al Parc della Cittadella o nel Born, quindi insomma una settimana di concerti, quella che comincia con lunedì prossimo e arriva fino a domenica 1° giugno. Ma passamos al castellano, perché tenemos ya aquí otra invitada de este programa de Zibaldone, llenísimo de gente. Hemos empezado con el Teatro Stabile de Barcelona, hemos pasado luego al documental de Samantha Chito sobre Europa y Asia, después la live session de Claudio Battiloro con el Cantagiro, y ahora pasamos a las artes plásticas con Lara Caló. Lara, bienvenida a Zibaldone.
Hola, buenas tardes, Steve.
¿Cómo estás? Tienes un acento que me parece muy catalán, ¿no? ¿Se te nota?
Sí, se nota, ¿no?
Lara Caló, andaluza de Granada, pero llevas ya un tiempo aquí en Barcelona.
Sí, llevo ya cerca de 2 años.
Dos años con muchos proyectos. Yo te conocí, recuerdo, estábamos en Poblenou, en la Sala Sándalo, si no recuerdo mal.
Sí.
Y había un concierto de funk buenísimo, con una banda brutal, y tú estabas pintando una live painting durante el concierto. Fue buenísimo, y entonces de ahí luego empezamos a hablar, nos conocimos, me hablaste de tus proyectos. Eso del live painting, por ejemplo, es una de las muchas cosas que haces, y es una cosa, además, yo creo, para a ti muy divertida.
A ver, yo siempre me lo paso bien a lo que es a la hora de pintar, de estar creando y tal, pero la live paint, la verdad es que le tengo mucho cariño y me gusta, es algo que especialmente me gusta, porque eso de fusionar las artes, ¿no? Que siempre pues está compinchado en cierta manera con los músicos y hay cierta complicidad, y mezclar la pintura pues con la música, con el cantante, con el batería, pues según vayas subiendo el tono de la banda y tal, y estar ahí pintando, pues la verdad es que me parece una cosa muy bonita, y que luego a la gente veo que también que lo agradece mucho y le gusta, porque no son conciertos convencionales, ¿no?
Claro, y luego recuerdo que una vez organizamos en el Milingoloft un concierto, sí, de Por H o Por V, este dúo franco-argentino, uh-huh, que también ha pasado aquí en noviembre, si no recuerdo mal, aquí a Radio Contrabanda Zibaldone, y también ahí propusiste otro cuadro, otro live painting durante el concierto. Por cierto, no tiene que ser fácil conseguir tener acabada la obra cuando se acaba la música, ¿no?
A ver, no es fácil. Hay veces que termino antes y otras veces que me falta tiempo, pero bueno, ese es un poco, ahí tienes que usar un poco los recursos de artista, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, más o menos sabes lo que va a durar el concierto, intenta darte un poquito de más prisa, o le metes más colores o menos color, y una cosa con la otra la vas contrarrestando, ¿no?
Claro, además, la música influye, digamos, lo que estás pintando en aquel momento. Ya tú, en general, tienes ya una idea, y entonces vas dibujando esa idea, que haya un tipo de música u otra, o en cambio los colores, la forma en las cuales estás pintando, depende mucho también del ritmo de la música, de la intensidad, de la emoción del concierto.
A ver, hay dos maneras de hacerlo. Una es, pues, a mí la mayoría de las veces a mí me gusta siempre escuchar antes al grupo para ver qué tipo de música hacen, para ver lo que me inspira, y sobre eso yo ya voy creando un boceto, ¿vale? Entonces luego ya la vida se la da al grupo. Yo la idea ya la suelo tener preconcebida. O sea, yo tengo mi estilo pintando, yo no puedo cambiar mi estilo. Yo, por ejemplo, con una banda de heavy no podría hacer una live paint, ¿no?
Además, tenemos aquí una Enrico Panzola, dicho El Banzo, Aka El Banzo, que ya hemos introducido en el programa y que está aquí con nosotros en este pequeño estudio de Radio Contrabanda, que él es un fan sobre todo de estilos musicales, digamos que, bueno, él me corrigirá porque no se llama heavy metal o
más hardcore
así.
Que metal, pero Steven, ¿a qué viene esto?
¿A qué viene esto? Porque claro, hemos justamente Lara ha sacado este género musical y he visto que tú querías hacer una pregunta y no sé si...
No, la pregunta no tenía nada que ver con los estilos musicales y por otro lado sí creo que, digamos que había que pintar de una manera totalmente distinta con la música más nerviosa, digamos. Pero la pregunta era medio tonta, porque pues decías que a veces no llegas a acabar a tiempo y en este caso es fácil, pero ¿qué vas a hacer cuando lo acabas antes? Es decir, porque agregar, aunque fuera solo una pincelada, es como estropear la obra, ¿no? ¿Cómo haces tiempo en estos casos?
A ver, querido amigo, son muchos años ya, ¿vale? Lo tengo ya controlado. O sea, yo cuando digo que a veces me sobra tiempo, a veces me falta, no digo que el cuadro esté sin terminar o que le sobren cosas. Yo, cuando termino una lifeline, un cuadro, para mí ya está terminado, porque ya no voy a volver a hacerle más cosas. Simplemente, si me sobra un poquito más de tiempo, pues intento perfeccionar lo que ya he hecho, porque obviamente un cuadro que tardo una hora en pintarlo no puede quedar de la misma manera que uno que tardo una semana.
Claro.
Entonces lo único que hago es pues perfilar más los colores, las líneas,
ajustarlo
tal.
Un poco,
sí, lo ajusto más, lo perfecciono más, pero
claro.
Sí, el cuadro siempre queda terminado.
Perfecto.
Al final después.
Había anticipado que la pregunta era medio tonta, pero te juro que en cuanto lo dijiste se me perfiló la situación mental y no me pude quedar con la duda, te lo juro.
Lara, este pero es una de las muchas cosas que haces, porque luego has estado varias veces en Francia, has pintado, me contabas un murales, ¿no? En una escuela, ahí
sí.
En el sur de Francia.
Eso fue muy bonito, la verdad, fue una experiencia muy, muy chula porque fue para, bueno, un proyecto que es de la Unión Europea, que tenía que ver con un centro agrícola en Toulouse. Y bueno, pues yo hacía talleres con los chavales allí, les enseñaba un poquito lo que es la técnica del stencil. Y aparte, pues regalé un mural que estuve haciendo durante toda la semana allí para que se quedara allí en Toulouse, en la escuela esta.
¿Y de qué iba este
pues murales? Bueno, era tema libre, entonces yo podía hacer lo que quisiera. Y bueno, en ese momento, pues mi tema fetiche eran las mujeres, mujeres de bandera lo titulé. Entonces, pues bueno, cogí una mujer de cada país que había colaborado con este proyecto, que eran pues Hungría, Italia, Francia, espérate, ¿cuál más era?
No me acuerdo. España, ¿no?
Yeah. Estabas... España no era, lo que pasa es que España la metí con las flores.
Ah, claro.
Porque me apetecía también.
¿Y de Italia quién pusiste, por curiosidad?
De Italia puse a Sofía Loren, que me encanta.
Entonces todas mujeres, así, sí. Muy mujeres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y, por cierto, y otro de los proyectos que recuerdo cuando me estabas comentando las cosas que ibas haciendo, hace unos meses, si no recuerdo mal, acabaste también de pintar una vieja furgoneta Volkswagen, ¿es verdad? Cuéntanos algo de esa experiencia.
Eso fue muy chulo también. Es que estas cosas son las que a mí me dan vidilla para seguir pintando, ¿no? Porque me hacen encargos que a lo mejor son retos para mí. Yo una furgoneta nunca la había pintado, ni un coche, ni una moto, ni una bici. Bueno, una bici sí. Pero bueno, que la furgoneta pues fue muy chulo porque fue un encargo para una escuela náutica que hay en Marbella. Y que aprovecho para decir, escuelanautica.com, que es muy chula, que se apunte todo el mundo, por Dios. Y bueno, que querían hacer un reclamo publicitario para este verano y me encargaron, pues eso, tenían una T2 antigua y bueno, pues la restauré un poco, en plan, pues surfera de los años 70. Y bueno, el motor era mexicano, entonces hice pues unas calaveras mexicanas, estas típicas, y la verdad quedó súper chula y ya tengo noticias de que el negocio ha avanzado.
Y Lara, ¿cuánto tardaste en pintar una furgoneta?
Pues mira, yo pensé que iba a tardar una semana, pero tardé un mes.
Ya. Yeah.
Un mes cada día pintando, porque claro, un trabajo duro, porque sobre todo es de las pocas furgonetas que están pintadas con pincel a mano. O sea, esta
porque
furgon...
en general, ¿qué se utiliza para pintar?
Se utiliza spray. Que claro. Es mucho más rápido, pero claro, el acabado no es lo mismo. A ver, es lo más cómodo y lo más práctico. Pero en este caso yo quise hacerlo con pincel y de hecho estuvimos informándonos sobre internet, pues que había muy poquitas pintadas así con esta técnica. Y tú imagínate con un pincel así pequeñito, pues pintar una furgo entera, pues claro, un mes mínimo.
Vamos, ahí tardaste, ¿eh?
Tardé, bueno. Pero mereció la pena porque quedó muy bonita.
Te lo pasaste bien.
Me lo pasé súper bien.
Antes de seguir con tus proyectos y de preguntarte otras cosas y saber más de tu arte, vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a escuchar un tema. Y aquí paso al italiano porque chissà, forse qualcuno ci sta ascoltando da Torino e mi auguro che sia proprio lui, Davide Tosques. È uscito il suo nuovo album prodotto insieme a Giancarlo Norato, un album davvero bello che mi ha dato Davide la settimana scorsa a Torino, Luci della città distante, tra l'altro una bella grafica, Davide Tosques è anche grafico, è il suo terzo album che esce proprio con la sua etichetta, un'etichetta dove ci sono anche altri artisti molto interessanti, la Contro Records, è uscito poche settimane fa e andiamo a sentirci una delle canzoni di questo nuovo album di Davide Tosques, si chiama Il Campanile, un album molto intimo.
Immaginare il mondo senza luci notturne, senza case. Senza fabbriche e strade, senza campi di asfalto e lampioni. Salire sulla collina nella limpida notte, solo boschi e stelle, solo umana assenza questa notte. È lontano, così lontano, solo il suono. Campanile fra milioni di foglie, luci notturne, senza fabbriche e case, solo umana assenza questa notte. È lontano, così lontano, solo il suono. Campanile che nessuno sa dove.
Davide Tosques, Il Campanile, dal suo nuovo album Luci della città distante, che presentiamo quest'oggi qui a Zibaldone. Mientras estamos hablando de arte, arte plástica, proyectos de dibujos en furgonetas, en murales, live painting y mucho más junto con Lara Caló. Por cierto, ¿y ahora en qué estás metida, Lara?
Bueno, ahora estoy metida, encerrada y enclauchada en un taller del Poblenou, que es donde hago, estoy haciendo ahora mis últimos cuadros. Y bueno, estoy preparando una exposición para el día 5 de junio.
Es decir, dentro de poco, dos semanitas.
Este jueves, o sea, el jueves que viene, no, el siguiente. Y va a ser en el Rita Blue, en la calle Hospital, en la Plaza de San Agustín. va a ser muy chulo. Ya estuve exponiendo allí el año pasado y fue bastante bien. Y bueno, pues me han reclamado este año y la verdad es que estoy muy contenta.
¿Y de qué va esta expo, este proyecto?
A ver, esta expo es...
¿Qué son? ¿Son cuadros? ¿Son murales?
Van a ser cuadros y bueno, estoy pensando porque estoy ahora pintando maniquís también.
¿Maniquís?
He lanzado con los maniquís y creo que también haré exposición de algunos de ellos para ver qué tal, cómo...
¿Y cómo los pintas, los maniquís? ¿Como si fueran con ropa o no? ¿O no,
los maniquís son desnudos, pero le estoy dando colores muy vivos y muy ochenteros sobre todo. Y bueno, estos maniquís van a pertenecer a una serie, a una colección de lámparas, con la ayuda de Fernando de Hispaluz, que bueno, él le va a colocar pues todo lo que es la iluminación y bueno, creo que van a quedar muy bonitos, pero antes de organizar este proyecto, pues me gustaría saber qué opina la gente sobre esto y por eso quiero exponerlo.
Entonces vas a exponer algunos dentro de esta exposición en Rita Blue que se inaugura el 5 de junio.
El 5 de junio, a las 9 de la noche.
Ah, sí, no, todos ahí entonces.
Sí, va a haber cava para todo el mundo, para toda la gente que venga.
Hombre, como eres granaína, deberías también poner unas cañitas y unas tapas, ¿no?
Bueno, y unos rebujitos también.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Y además, aparte de los maniquís, las otras, me decías, son cuadros.
Son cuadros, sí.
¿Y esta vez de qué? ¿Has pintado que sobre todo mujeres o qué más?
A ver, tú sabes, porque tú ya conoces mi obra, pero ahora estoy cambiando un poquito, creo que estoy en una etapa un poco de transición, estoy dándole bastante a la espátula, que aprovecho también para agradecer a una persona muy especial, Fernando alias Pajarito, que gracias a que fabricó en su día una herramienta mágica, me está haciendo que le dé unos efectos muy chulos a los cuadros.
¿Qué herramienta?
Bueno, se llama disipador.
¿Y se puede explicar o es un secreto?
No lo va a encontrar.
Es una cosa que tienes solo tú.
Solo lo tengo yo. Si los grandes pintores la tuvieran, pues habrían hecho cosas diferentes. Pero bueno, tengo la suerte de tenerla en mis manos.
Lara, pero cuéntanos, es decir, ¿qué te permite hacer este objeto, este instrumento?
Este instrumento lo que me permite es crear una mancha que le da mucha fuerza a los cuadros. Es un poco parecido a la espátula, pero tiene unas pequeñas ranuras que hacen que la pintura se guarde ahí un poquito antes de deslizarla por el lienzo y crea un efecto muy chulo, que vamos, que yo sola no podría haberlo hecho. Es algo, sabes, que de los errores también se sacan nuevas técnicas, y esto fue en su día, pues nada, pues lo intenté, lo probé, me salió mal, lo volví a intentar y me salió súper bien, y vamos, que me gusta mucho.
Y ahora lo estás utilizando mucho.
Lo estoy utilizando y estos cuadros están hechos con esta herramienta. Y estoy muy contenta porque a la gente le está gustando mucho y aparte ya estoy pintando, bueno, a mis grandes ídolos artísticos como Dalí, Picasso, y trabajando también mucho lo conceptual, más que lo estético. Bueno, aparte de lo estético.
Y para explicarlo en la radio, que imagino sin ver las obras resulta a veces bastante complicado como mínimo poderlo explicar. Pero, ¿qué quieres decir cuando dices que trabajas más lo conceptual? Entonces, ¿qué son? ¿Figuras más abstractas?
A mí me gusta mucho el abstracto, pero me inclino más por lo figurativo. Cuando te hablo de lo conceptual, me refiero a que un cuadro que no simplemente sea bonito estéticamente, ¿no? También que te lance algún tipo de mensaje. Por ejemplo, con Dalí, con Picasso, lo que intento trabajar mucho con sus obras, ¿no? Con las obras más potentes que ellos tenían, pues intento que salgan reflejadas en el cuadro también, que te diga algo, ¿no? Que te haga pensar, ostras, qué original, ¿no? O que no sea simplemente algo decorativo.
Has hablado de Dalí y de Picasso porque también son los pintores que han tenido más influencia en tu obra, en tu arte, ¿o son otros los que mencionarías?
Bueno, ellos porque son para mí los grandes, pero yo me inclino más por otros actuales, contemporáneos.
¿Por ejemplo quién?
Bueno, a mí me gusta mucho François Nelly, que estoy un poco también estudiando su técnica y aplicándola a mi estilo. O por ejemplo Boca, que es un pintor austriaco que también me encanta, es un poco más callejero, pero también me gusta mucho.
Y Lara, antes de concluir, una cosa importante, la gente que quiere saber más de tu arte, ¿dónde puedes encontrar información? ¿Facebook, páginas web, estas cosas?
Bueno, mi página web es laracaló.com. Tengo mi
Lara
página
Caló con K.
Lara Caló con K de kilo. .com, y luego tengo mi página de artista de Facebook, donde ahí pues voy siempre colgando, lo utilizo un poquito como de blog, ¿no?
Claro.
Colgando el proceso de la obra que estoy haciendo.
Eso está bien, es muy interesante, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, la utilidad que les doy a Facebook es buena.
Y una última pregunta. Hemos hablado al principio, aparte de presentar esta exposición que se inaugurará el próximo 5 de junio aquí en Barcelona, en el Rita Blue, en el Raval, a las 9 de la noche, ¿verdad?
Sí.
el 5 de junio. Hemos hablado antes de otras cosas que ya conocía un poco de tus antiguos proyectos, la furgoneta, el murales, el live painting, pero si tuvieras que contarnos la cosa más rara, más extraña, más espectacular que has pintado o en la que has pintado algo en una situación muy extraña, ¿qué nos contarías?
A ver, Steven, esta pregunta me la podía haber dicho antes y así me hubiese preparado la respuesta.
Es mucho más bonito así, ¿no?
Sí, también es verdad. La pintura más extraña, o bueno, en una situación más rara, dice. Bueno, extraña o rara no, pero bonita y que me lo pasé bien y sobre todo espontánea fue este verano en Menorca. Había un circo social en medio de un bosque y bueno, había un grupo tocando en un escenario. Todos como muy mágico, entre árboles, luces y tal. Y bueno, pues me subí con los pinceles y las pinturas a pintar, pues ahí a la gente que estaba tocando. Y fue muy bonito porque, por
¿pintaste
ejemplo,
a la gente?
Sí, a los chicos que estaban
tocando.
¿A los
músicos?
Sí. Por ejemplo, el del piano me hacía gracia, ¿no? Porque es que mientras tocaba el piano, pues yo le iba pintando los dedos, ¿no?
¿Y él conseguía tocar?
Él conseguía tocar y yo, mi pincel se iba deslizando según sus notas, ¿no? Entonces fue algo muy bonito.
¿Y le pintaste también la cara a otros, por
sí,
ejemplo?
Sí, sí. Bueno, eso siempre. Yo es que siempre llevo un par de botes y pincela en el bolso y nunca se sabe.
Y, a ver, sobre todo, la pregunta que me sale enseguida, Banzo, imagino que tú estarás de acuerdo conmigo, es... ¿cómo quedaron los músicos? No digo tanto a nivel de cómo quedaron pintados, sino, es decir, ¿le gustó que tú los pintaras o se quedaron un poco como, bueno, ¿y ahora qué hago yo con todo este color encima?
Pues mira, la mayoría les gustó. De hecho, tengo contacto con uno de ellos porque quería seguir haciendo, o sea, quería iniciar algo conmigo para hacer. Hubo uno que no le sentó muy bien. Pero porque le manché las gafas, ¿no? Porque el hombre llevaba gafas de ver y se las manché un poco, entonces se enfadó un poco. Pero bueno...
Es lo que puede pasar, claro, en estos casos.
Yo me arriesgo a eso también, pero bueno, también soy muy respetuosa, ¿sabes? Si veo también que no...
Pero claro. Te digo yo que llevo gafas que...
Ya te veo.
A veces no es cuestión de enfadarse, sino que pues... Una mancha de pintura nos puede comprometer la vida en este caso. Pues.
Banzo, ten cuidado porque quizá Lara lleva pinceles y no sé lo que te puede pasar en la próxima media hora aquí en Zibaldone.
Pues sí, ya me quedaré sin ver nada en el futuro. ¿No?
Venga, dime cuál es tu color favorito.
Te lo contesto en privado, no puedo decir algo.
No puedes decir.
Pero tampoco es una pregunta íntima, ¿eh?
Era un chiste, no lo puedo decir en antena.
Bueno, pues bueno, luego, ahora cuando antes que acabe el programa tienes un momento como si tuvieras que confesarte, Banzo, con Lara y le dices...
Venga, vale, ahora me lo confieso.
Lara, 5 de junio, Rita Blue a las 9 de la noche, inauguración de tu expo, ¿qué se titulará?
Se titula Del pincel a la espátula.
Del pincel a la espátula, Lara Caló. www.laracalo.com, Lara Caló en Facebook, así podéis descubrir más de su arte. Lara, mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, me ha encantado tu radio, tu estudio, esto es súper original y muy, muy acogedora, la verdad.
Esperamos que siga Radio Contrabanda aquí, ya 23 sí. años y medio, a ver si llegamos a los 25 y más. Seguimos con un poco de música, Lara, y seguimos con este disco de Davide Tosques, Luci della città distante. Andiamo a sentirci l'ultima canzone, la canzone che chiude l'album, perché è una canzone molto particolare in cui collabora anche un nostro caro amico Tenedle.
Non esiste odio nel temporale, nella neve che cade. Non esiste nel fondo del mare, in ogni fiume che strappa alberi, e ogni cosa travolge, e ogni cosa è normale, nella nebbia e nel fango, nella notte e nel canto. Thank you. non esiste. Odio nel terremoto, nella pioggia, nel fuoco. Non esiste nel freddo invernale, nella frana che investe case e ogni cosa scompare. E ogni cosa è normale, nel tramonto, nell'alba, nella morte, nel canto di milioni di anime.
Piace davvero molto questa canzone, Luci della città distante. Lui è Davide Tosques, il nuovo album Luci della città distante, proprio la canzone che dà il titolo all'album, un album prodotto da Giancarlo Onorato e Davide Tosques, uscito poche settimane fa per la Contro Records. È un album tra l'altro dove hanno collaborato bravissimi musicisti, tra cui Federico Marchesano, Ramon Moro, Vito Miccolis, Caterine Grindorge e poi molti altri, tra cui proprio anche, lo abbiamo nominato, The Nedle, che insieme a Giancarlo Onorato e Luca Andriolo si sentiva la sua voce in questi cori in Luci della città distante. Niente male, Banzo, questa canzone. So che non è il tuo genere, però...
Sono fuori microfono, sì, ma comunque seguiamo il percorso di questo artista da tempo. È bello anche avere questi, diciamo, questi nomi ricorrenti. Mi dà questa idea piacevole che Zibaldone accompagna vari artisti nella loro crescita, nel loro percorso.
Sì, e tra l'altro poi insomma Torino dimostra di essere davvero una realtà molto interessante per la musica, insomma.
Sembra essere, se mi permette un commento poco critico, una delle città musicalmente più fighe dell'universo.
Sì, insomma, abbiamo avuto qua Vittorio Cane, che ho rivisto a Torino, abbiamo avuto qua Paolo Rigotto, ho rivisto anche lui a Torino, appunto Davide Tosques, di cui stiamo presentando il nuovo disco, e poi ho conosciuto anche, presenteremo il suo lavoro, l'avevamo già mandato in onda, a dire il vero, qui a Zibaldone, Matteo Castellano, e poi insomma ci sono tanti altri artisti, e magari ci scapperà in autunno uno speciale di Zibaldone proprio sui nuovi artisti torinesi.
Molto oltre i Subsonica, senza nessuna offesa per i Subsonica.
Assolutamente, sono d'accordo con te, Banzo. Mancano 20 minuti di Zibaldone, abbiamo con noi l'ultimo ospite, un gradito ritorno, Francesco Luti. Francesco, bentornato a Zibaldone.
Buonasera, grazie.
Francesco era stato con noi, era a settembre dell'anno scorso, poco prima della presentazione qui a Barcellona del suo ormai bisogna dire penultimo libro, La goccia che scava. Poi Francesco, abbiamo partecipato insieme anche al caro amico Vasco Rialzo a due spettacoli della Box Letteraria qui a Barcellona in ottobre, più recentemente a fine aprile nella Notte Bianca Fiorentina, quindi di là dall'Adriatico. Ma insomma, tu non ti sei fermato, continui a scrivere e è pronto e uscirà a giugno, se non
a metà giugno
proprio per i mondiali.
Esatto.
E non è un caso questo tuo nuovo libro che si intitola A testa alta, il cammino del Sarià, prefazione di Giampiero Maseri, l'autore appunto Francesco Luti Mazzolani. Esce come il tuo precedente libro per la Micomp Edizioni. È un libro snello, 150 pagine, ma un libro che ha a che fare con il calcio. Infatti vedo qui la copertina del libro. Il libro ancora non c'è, però mi hai portato una prova, diciamo una bozza della copertina, e c'è la nazionale, quella nazionale italiana che vinse, insomma non ce lo si aspettava, vinse qui nel 1982 proprio qui a Barcellona il mondiale che si tenne in Spagna, l'anno in cui anche la Spagna, insomma, pochi mesi dopo cominciava una nuova tappa con il governo di Felipe González, quell'Italia con Zoff, con Bruno Conti, con Pablito Rossi, con Tardelli, con tanti altri, ma anche con un fiorentino doc, Antognoni. Ed Antognoni è dedicato questo tuo libro, è vero?
Sì, sì, Antognoni è stato il mio idolo d'infanzia. Io sono cresciuto a Pane e Antognoni, no? Noi abitavamo davanti allo stadio comunale di Firenze, dalla terrazza di casa, proprio di camera mia, si vedeva mezzo campo e salendo sull'altana si vedeva invece tutta la partita. E quindi io da bambino ogni 15 giorni salivo su e vedevo la partita con mio padre.
Era una bella Fiorentina quella d'allora, no?
No, era una Fiorentina che navigava sempre nelle zone medio-basse della classifica, però c'aveva questo giocatore così speciale, che era l'unico giocatore della nazionale, della Fiorentina, che giocava in nazionale, quindi per noi era il nostro mito, ecco.
E questo Antognoni è un po' il fil rouge insieme appunto alla tua infanzia, ai ricordi, alle, no, ai rapporti anche a distanza che si crearono con questo, tra il giovane protagonista del libro, che è un libro autobiografico.
Sì, è un libro autobiografico. Io sono tornato dopo il romanzo, diciamo, storico che tu
La
conosci.
Goccia che scava, tra l'Italia e la Spagna tra gli anni 50 e 60. Sì, sei ritornato
sono ritornato a una mia vecchia passione, che è stato il calcio di quei tempi, gli anni 70-80, in cui io lo frequentavo sulle gradinate degli stadi, e poi anche per un certo periodo come giornalista sportivo mi sono fatto un po' le ossa, no? Scrivendo nei giornali fiorentini e toscani. Antognoni, diciamo, quando proprio io iniziavo la mia carriera di studente universitario e giornalista a tempo inizialmente perso, Antognoni finiva la sua carriera di calciatore.
E parliamo della seconda metà degli anni Ottanta?
Sì, intorno alla fine degli anni Ottanta. Cosa succede? Poi lui inizia una carriera dirigenziale, che a me è una carriera che io ho seguito in parte indirettamente. Lo spunto del libro nasce, sì è vero, la partita del Sarriá, però...
Cioè quell'Italia-Brasile dei mondiali furono i quarti di finale.
Sì, diciamo che prima non esistevano i quarti di finale, ma era un girone a tre dai quali sarebbero usciti dei finalisti, semifinalisti, tra cui appunto uscì l'Italia.
E fu una partita durissima, un 3-2 deciso insomma con grande sofferenza da quella nazionale di Berzotti.
Sì, quella fu una partita che ha cambiato molto la storia, anche la storia del turismo in Spagna, cominciarono a venire orde di italiani, ma anche la storia della nazionale brasiliana, perché quello fu l'ultimo grande Brasile, cioè il Brasile che giocava alla brasiliana fu l'ultimo, fu quello, poi ora incominciano...
Con Falcao.
Esatto.
Che segnò, se non sbaglio, è vero?
Falcao segnò il 2-2, poi che cosa avvenne? Avvenne la tripletta di Rossi e poi il 4-2 di Antognoni, che pochi si ricordano, ma è stato annullato agli ultimi minuti il gol a Giancarlo. Che cosa successe? Giancarlo amareggiato, qualche giorno dopo, nella semifinale con la Polonia, si fa male perché cerca insistentemente il gol e quindi dovrà saltare la finale con la Germania.
E tu, insomma, questo libro libro non racconta però le vicende piuttosto conosciute di quella partita e di quell'esperienza della nazionale italiana degli azzurri nel mondiale di Spagna, ma insomma vai un po' a spulciare in alcuni coni d'ombra poco conosciuti, come per esempio il campo proprio del Sarriá, un campo che adesso non esiste più, oppure anche l'albergo dove c'erano gli italiani. Sei andato, tra l'altro, non è solo un romanzo di invenzione, ma sei proprio andato a fare delle interviste.
Sì, sono andato a fare proprio una mini ricerca, diciamo, abituato a fare ricerche storiche, dico, letterarie anche, dico vado a fare una ricerca un pochino più leggera, e mi sono divertito a cercare, visto che in quel tempo, e pochi se ne ricordano, l'Italia era in silenzio stampa, quindi si sapeva poco filtrava dall'hotel, no? Eppure loro rimasero 16 giorni all'hotel Castillo a San Boi. Io da tanti anni vivo a Barcellona, ho iniziato a fare un po' di ricerca e sono andato a intervistare anche le persone che si occupavano del campo, del césped, no? Del Sarriá, del mitico Sarriá, chi apriva, chi puliva, chi sistemava gli spogliatoi, eccetera.
E cosa hai scoperto?
Che è tutto un mondo a parte. È un mondo a parte, perché noi abituati entriamo allo stadio tutto pronto, ma c'è chi lo deve predisporre, eccetera eccetera, e poi qui non voglio svelar troppo, però diciamo questo libro deve molto anche alle mie conversazioni con Giancarlo Antonioni, che mi ha un po', anche se Giancarlo parla poco, bisogna proprio togliere le parole con le pinze, però alla fine io gli facevo delle domande secche, ho potuto, come dire, trovare nuove cose da dire, ecco.
Banzo? Trovo bella e condivisibile questa adorazione per Antonioni, essendo anche tu fiorentino, che emerge ad ogni piede sospinto, nel senso che è un libro sulla nazionale italiana, come capiamo, ma veramente c'è questa figura che svetta su tutte le altre, e anche il dettaglio del 4-2 annullato è stato effettivamente cancellato dalla storia, perché una tripletta di Rossi in una partita così è troppo perfetta per non essere mandata a memoria e consegnata ai posteri, diciamo.
Esattamente, e bravo Banzo, hai fatto bene a puntualizzare questa cosa. Ma prima di chiudere, davvero siamo in chiusura, un'ultima considerazione insieme a te, Francesco, perché poi la tua ricerca per cui scrivere questo romanzo non si è fermata a Barcellona e a Firenze, insomma, quindi ad Antonioni, ai personaggi che avevano avuto il contatto con la nazionale italiana nei momenti del mondiale dell'82, ma addirittura sei andato fino in Brasile.
Sì, perché volevo un punto di vista anche dei perdenti, in questo caso dei grandi perdenti, ho viaggiato fino a Rio de Janeiro e sono andato a trovare Leandro. Perché Leandro e non Zico? Perché Leandro era il giocatore che orbitava nella zona di Antonioni e che poi andò alla fine della partita a scambiare la maglia con Giancarlo, ecco, e quindi volevo coronare il libro con questo. Poi ti dico un'ultimissima cosa, questa che ci tengo a dire, che Barcellona, che è stato un po' il mio punto di arrivo della mia vita fino ad oggi, e in questo caso anche per Giancarlo è stata la partita più importante della sua carriera, quindi il ragazzino che cresce vedendo il suo idolo poi lo ritrova e lo ritrova in questo senso letterariamente dopo tanti anni.
E Francesco Luti, bravissimo Francesco, un romanzo molto interessante, mi hai fatto venire una gran voglia di leggerlo, ci terrai al corrente delle prossime presentazioni, anche se Zibaldone tra giugno e luglio sarà un po', diciamo, in stand by, però lo presenterai sicuramente anche a Zibaldone, a Barcellona, quindi insomma oltre che in Italia.
Ne parleremo a mondiali già giocati.
Esattamente. Quindi...
Poi scusami Steven, prego. Ma ci terrei proprio a fare un appello, se troviamo qualche sponsor faccio venire Giancarlo e facciamo una bella festa, una bella presentazione.
No? Perché no? Hai fatto bene a ricordarlo. Quindi Francesco Luti, A testa alta, Il cammino del Sarriá, prefazione di Giampiero Masieri, editore Nicomp, un'edizione fiorentina come la tua precedente, disponibile dal 15 giugno, quindi quando il giorno dopo la prima partita dell'Italia, se non sbaglio. Non l'avete scelto a caso. Bravissimi, quindi un romanzo che ha a che fare con Antonioni, la nazionale italiana dei mondiali dell'82, il Brasile, un ragazzino innamorato del calcio e della Fiorentina di Antonioni, soprattutto di Antonioni. Francesco, in bocca al lupo con questo nuovo libro.
Crepi il lupo, grazie a voi.
E Banzo, siamo davvero in conclusione, c'è il tempo rapidissimo per la tweet canzone di Leonardo Vecchi.
La festa è appena cominciata.
E allora sentiamoci questa tweet canzone, sentiamo qua cosa ci propone Leonardo Vecchi.
Pepe in Uruguay, c'è Pepe in Uruguay che lotta assieme agli altri Tupamaros. C'è Pepe in Uruguay, c'è Pepe in Uruguay, nella prigione per 14 anni. Lo picchiano, gli sputano e gli danno le mosche da mangiare, poi lo fanno torturare. C'è Pepe in Uruguay, è libero e che bella la sua sposa. C'è Pepe in Uruguay, c'è Pepe in Uruguay, se adesso puoi chiamarlo presidente, la giusta via risale la corrente che ha spinto il mondo dentro una palude. La coda smette di muovere il cane e si cammina in piedi per le strade uruguayane.
È molto bello questo pezzo di Leonardo Vecchi. Banzo ci ha riportato dalle l'altra volta ci aveva parlato del peggio della politica italiana con Clemente Ritorno dedicato a Mastella, invece adesso è viaggiato in Latino America con un presidente che dà speranza.
Ma a questo punto bisognerebbe proporre al Vecchi di fare un'edizione almeno in MP3 di queste tweet canzoni, quando ne avrà messe insieme a sufficienza per una lunga durata, diciamo.
Sì, hai fatto
una al minuto, una trentina di canzoni.
Esattamente. E siamo in chiusura, quindi rapidamente l'agenda, ci sono un po' di cose da annunciarvi. Innanzitutto la serie di concerti Il Giardino della Musica, concerto aperitivo organizzato da Cose di Amilcare insieme all'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, concerti nel giardino dell'istituto. Il concerto dei Dinat Attack di questo martedì, di martedì scorso 20 maggio, è stato annullato per maltempo, si terrà il 25 giugno, un mercoledì alle ore 19, appunto nel giardino dell'Istituto Italiano di Cultura, passage Mendez Vigo 5, ma prima ce ne sarà un altro di questa serie di concerti all'aperto di artisti italiani residenti qui a Barcellona, ci sarà Holden martedì 10 giugno, sempre alle 19. E poi anche ricordarvi che domani ci sarà la seconda possibilità di vedere qui a Barcellona all'Església de San Agustí, in Plaza San Agustí, nel centro proprio della città, con l'ingresso gratuito. Domani, sabato 24 maggio alle 19.45, il Collegium Cara Litanum Salimba Mea Est Musica, coro di musica polifonica colta e popolare del maestro Giacomo Medas. Da come avete potuto sentire, insomma, vengono logicamente dalla Sardegna. Ma poi ci sono anche altre cose. Vi ricordo le attività della Sala Fenix. Questo fine settimana ci sarà Sandro Dieli con la Sbacante, sul laboratorio più montaggio basato sulle baccanti di Euripide, dove possono anche partecipare logicamente al laboratorio altri attori o interessati. Sandro Dieli, tra l'altro, insomma, è un'istituzione, quindi vale la pena. La Sala Fenix è in calle Riereta 31 nel Raval, la pagina web è www.salafenix.com, trovate maggiori informazioni anche riguardo al laboratorio. E poi vi annuncio anche una doppia proiezione di film martedì 27 maggio alle 20.30 al cinema Maldan, Carrer del P5, 6 euro è l'ingresso, per vedere che cosa, organizzato da El Perro che Ladra e Artos Evos Aquí Hay, un film appunto sulla Bolivia di Evo Morales, di Héctor Ulloque Franco e Manuel Ruiz Montalegre, un documentario di 50 minuti. E poi Resistenza Artigiana, un cortometraggio italiano del 2011 di Antonio Manco, due cose molto diverse ma molto interessanti, ve le consiglio assolutamente. Quindi martedì prossimo 27 maggio alle 20.30 al Cinema Maldà. Tra l'altro al Cinema Maldà vi consiglio anche per questo fine settimana, domani soprattutto e domenica, tre film dell'Inedit insieme al Primavera Sound. Domani sabato 24 maggio alle 20 ci sarà un film su Charles Bradley, artista meraviglioso che partecipa anche al Primavera Sound di quest'anno. E poi domenica alle 18 ci sarà Berlin di Lou Reed, io non me lo perderò assolutamente. E alle 20 ci sarà The Punk Singer, un film molto bello che vinse l'edizione del 2013 appunto dell'Inedit Festival qui a Barcellona. Siamo davvero in conclusione, andiamo con la sigletta e la sigletta dell'ultimo trago musicale, cioè del consiglio musicale.
Thank you.
ultimo trago musicale anche quest'oggi, un trago musicale molto particolare, un pezzo che forse può sembrare un po' particolare, un po' strano per Zibaldone, ci arriva direttamente da Trieste. Sapete che abbiamo questi stretti contatti, oltre che con Torino di cui abbiamo parlato prima, anche con Trieste tramite Ricky Russo, con cui ci sentiamo ogni mese in questi collegamenti tra New York e il suo programma In Orbit American Edition, di questo DJ, giornalista e davvero agitatore culturale musicale triestino, adesso da circa un anno nella Grande Mela, e poi anche attraverso altri artisti come Luca Lucchesi, Tony Bruna e recentemente Simone Zampieri alias Velidingai, che sono tutti passati quei microfoni di Zibaldone in questi ultimi 3 anni. E ci arriva anche questa nuova proposta, loro si chiamano The Academy e il loro nuovo album si intitola Meaning of Dance e il titolo del singolo che ci andiamo a sentire è Somebody Sometimes. Quindi insomma ringraziamo Elisa Russo e Ricky Russo che ce li hanno fatti conoscere, vediamo se vi piacciono, sicuramente è un pezzo adatto per questo venerdì sera e per chiudere le 2 ore di Zibaldone. Vi ricordo che ritorniamo in onda venerdì prossimo, venerdì 30 maggio, quindi proprio in chiusura di mese, e è una puntata ricca di ospiti, innanzitutto i collegamenti con i nostri compagni di onda, il già citato Ricky Russo, ma anche Berardo Staglianò, Sentieri Sonori, Radio Ara Lussemburgo e le loro proposte musicali, e poi ancora non è confermato ma è molto probabile che avremo qui, l'ho già annunciato prima, 2 dei gruppi italiani che partecipano a questa edizione del Primavera Sound, cioè i C più C uguale Maxi Gross e i Junk Food, 2 stili completamente diversi, ve li abbiamo già proposti in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi qui su Zibaldone. Vedremo che cosa ci racconteranno nella loro piccola tournée spagnola in questo grande festival, e poi vi annuncio già che Zibaldone appunto continuerà nei mesi di giugno e luglio, come sempre la pausa sarà solo quella del mese di agosto, dove vi proporremo il meglio del meglio di Zibaldone, le puntate di questa ultima stagione 2013-2014, ma giugno e luglio io sarò a Lisbona, quindi Zibaldone va un po' in stand by, ossia non ci saranno le dirette, saranno una serie di puntate registrate, ma delle puntate che vi consiglio assolutamente di non perdervi. Ci saranno 5 speciali dedicati alla canzone d'autore tra giugno e luglio insieme a Sergio Secondiano Sacchi, la canzone d'autore italiana degli anni 60-70, un sacco di sorprese. Poi ci sarà uno speciale su Altra Memoria, Altra Italia, la denuncia diciamo contro lo Stato italiano per i bombardamenti fascisti durante la guerra civile, poi altre sorprese, non vi dico di più, comunque 8 puntate durante i mesi di giugno e di luglio, degli speciali per accompagnarvi anche nell'estate prima della pausa estiva. Niente di più, niente di meno, ci risentiamo comunque venerdì prossimo in diretta qui da Radio Contrabbanda 91.4 FM con Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20, www.contrabbanda.org per l'emissione in streaming. Vi ricordo anche il nostro blog zibaldone.contrabbanda.org, dove trovate tutte le puntate in podcast da 3 anni e mezzo a questa parte, e poi ricordatevi anche il Facebook Zibaldone Radio Contrabbanda, come diceva il primo sindaco socialista di Madrid Enrique Tierno Galvan.
E comunque, anche se l'Italia vincesse i mondiali, non avremmo un Pertini che agita la pipa, e d'altra parte non ce l'avevamo neanche nel 2006.
Su questo hai proprio ragione, grazie Banzo come sempre che ci hai fatto compagnia anche quest'oggi, ci hai accompagnato, grazie a tutti gli artisti, gli scrittori, i pittori, i musicisti, insomma tutte le persone che sono state qui con noi quest'oggi. Andiamo con Somebody Sometimes, loro si chiamano The Academy.